Vado al prossimo.
Andiamo da Beppe Grillo.
Sì, questo è un video che un fratello ci ha inviato dal Corriere, un video che dice Grillo, dice il Papa in TV perché la Chiesa è in crisi, via i patti lateranensi. Di cosa parla questo video? Cosa sta dicendo Grillo?
Ma io l'ho guardato questo video e il titolo dice I Papi in TV perché la Chiesa è in crisi, via i patti lateranensi, dice Grillo. Ora, in questo video non parla dei patti, ma la mia impressione è che non mi sorprenderebbe che questo qua vuole togliere i patti lateranensi. C'è la foto lì del Grillo in TV? Ecco,
Sì.
quindi questo è il titolo del video in internet, dice via i patti lateranensi. E il Papa in TV perché la Chiesa è in crisi. Cioè, Grillo è un genio dello spettacolo, un po' come Zelensky, no? E anche quello era. Vabbè, è un attore fallito Zelensky, però lo hanno pompato, l'hanno fatto diventare uno spaventapasseri militare lì. Perché è nazista. E in funzione contro la Russia, anche lui ha il suo tempo. Insomma, il Papa sta perdendo i fedeli e sta facendo nuovi proseliti, dico io. Tra gli atei, Grillo è uno di questi. No,
Ma li sta convertendo?
perché lui sta parlando bene del Papa e male di Dio.
Ah, quindi non li sta convertendo, sta raccogliendo seguaci atei che rimangono atei.
Seguaci atei, atei che vogliono rimanere atei, dico
Ah,
convertendo tra virgolette.
ai ai ai.
E sta raccogliendo seguaci atei che amano il Papa perché il Papa è. Diciamo tutta l'apparenza, anche lui è mezzo ateo, non si può nascondere. E allora questo Papa è stato approvato dai pervertiti sessuali, è stato approvato da Beppe Grillo, ateo, anarchico, quel che sia. E il Papa è tutto contento che questa gente gli batta le mani, ma non capisci che quando il diavolo gli batta le mani dovresti vergognarti. E allora sta facendo proseliti, ha detto tra gli atei. Chissà che tipo di chiesa gli resterà a questo Papa. Una chiesa di atei, come appunto il caso di Beppe Grillo, no? È lì che elogia il Papa, ma lui è un ateo. Se un ateo mi elogia, io lo rigetto. No, è cortesia. C'è qualcosa che non va. Cioè, il poveraccio Beppe se la prende con Dio. Perché? Perché dice che Dio non si fa vedere. E dice che non sa su quale pianeta della galassia Dio abita. scusa, con tutto rispetto, ma se sei ignorante non è mica colpa mia, non è mica colpa di Dio. Se tu sei ignorante che non sai dove Dio abita, non è colpa di Dio. Vabbè, è un'ignoranza tua, no? Tutto rispetto, eh? Il povero Grillo evidentemente non conosce bene la Bibbia, sicuramente non la conosce, altrimenti si guarderebbe di parlare così. Che cosa vuoi usare la Bibbia contro Dio? Ti stai sparando sui piedi. Comunque andiamo a Esodo 33, guarda. Perché se Beppe conoscerebbe veramente la Bibbia, si guarderebbe di parlare così, se conoscesse Dio. E non chiederebbe di poter vedere Dio se conoscesse la Bibbia. Infatti, di cosa ci avverte la Bibbia? Esodo 33, 20. Cosa dice Dio?
Disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Esodo 33, verso 20.
Giudici 13, un angelo appare a Manoah e a sua moglie, che poi divennero i genitori di Sansone. Che succede, Angela?
Giudici 13, 21 a 23. L'angelo del Signore non apparve più né a Manoah né a sua moglie. E allora Manoah riconobbe che quello era l'angelo del Signore e disse a sua moglie: Noi moriremo sicuramente perché abbiamo visto Dio. Ma sua moglie gli disse: Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione, non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose e non ci avrebbe fatto udire proprio ora delle cose come queste. Giudici 13, da 21 a 23.
Va bene, cioè qui nel Vecchio Testamento era noto che chi vedeva Dio moriva. Perché?
Sì.
Perché dice Esodo 33, 20, non puoi vedere il mio volto, dice Dio a Mosè, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Vedere Dio equivale a morire. Perché? Domanda facilissima. Perché, Angela?
Perché?
Chiedi al Signore e te lo dice.
Perché lui è santo e noi siamo impuri. E
Ah, come vuoi tu.
non lo so perché.
Perché devi chiedere al Signore, ti risponde a Lui. Io non è che posso darti tutte le risposte. È scritto, perché lo scopriremo. Intanto è di questo, non puoi vedere Dio e via, puoi vedere Gesù, il figlio dell'uomo, puoi vedere Dio nel suo tempio. Qual è il suo tempio?
Non lo so.
Noi! Ah, sì. Puoi vedere...
E come posso vedere Dio in noi?
E come puoi vedere la luce che è invisibile?
Non lo so, accendi la luce.
No, accendi la luce, non vedi la luce. Vedi le cose su cui la luce viene riflessa.
Sì. Vedi il risultato della luce.
Tu puoi vedere il sole?
No.
Perché?
Lo so che è lì, si vede, sì, però ti fa male agli occhi.
No, se tu guardi al sole ti acceca. Mm-hmm. Se lo guardi un po' sì. abbastanza lungo diventi cieco.
Sì.
Non puoi guardare. Dio è così.
Ah.
Non puoi guardare Dio perché muori.
Ah, io.
Più di così non posso spiegare, perché nella mia scuola biblica delle strade, più di così... Quindi quando ascolto questi amici atei, io sono amico con gli atei, sai, ero anch'io un ateo, fino a quando mi sono salvato. E allora quando li ascolto mi ricordo la scrittura di Salmo 14, cosa dice verso 1? Di Davide, Salmo di Davide.
Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio.
Ah.
Salmi 14, verso 1.
Allora, Beppe Grillo, io non voglio offenderti, per l'amore, massimo rispetto, sei un comico, sei un grande comico. Però la Bibbia dice che lo stolto dice in suo cuore, non c'è Dio. Senza offesa, eh? E poi Grillo si lamenta che Dio non si fa vedere, ma la mente carnale non può capire che Dio di proposito non si mostra, perché in questo modo può separare i personaggi, come appunto Grillo, dai credenti veri. Non facendosi vedere, ecco che si scopre chi è che si lamenta, chi mormora, chi accusa Dio, come sta facendo il nostro amico Grillo. Allora, uno che non crede in Dio perché non lo vede, è come i popoli del passato che non credevano alle onde radio. Non credevano alla elettricità, non credevano che la terra fosse rotonda e non piatta, solo perché credevano a ciò che vedevano. Se non lo vedevano, non ci credevano. Quindi dire che non credi in Dio perché non lo vedi, sei un pochettino a corto di idee, capito? Però così come non possiamo credere a tutto quello che non vediamo, non possiamo credere tutto perché non lo vediamo, no. Però neanche possiamo essere increduli su tutto, ci bisogna equilibrare le cose. Non vedo le onde radio, però dagli effetti so che ci sono. Non vedo il vento, però vedo gli effetti, le foglie che si muovono. Non vedo Dio, ma dagli effetti che ha causato nella mia vita... Tu dici, che effetti? Sei ancora un disgraziato. Sì, però dovevi vedermi prima. Dovevi vedere prima come ero conciato. E allora, per quanto riguarda se stesso, di se stesso Dio dice, andiamo a Malachia 3:10, sì. Mettetemi alla prova in questo.
Mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Malachia 3, verso 10.
Insomma, io dico a questi atei, signor Grillo, egregio Grillo, ascoltami, io ti voglio bene Grillo, ti voglio bene in Cristo. Metti Gesù alla prova, a tutti gli atei, gli agnostici, i satanisti, i politici, i banchieri, i sanguisughe legalizzati, mettete il Signore alla prova, Malachia 3:10, e vedrete se non vi apro le cataratte, le finestre, se non spalanco le saracinesche del cielo e non vi riverso su di voi tante benedizioni che non avrete panieri, borse, autotreni sufficienti a caricarle. mettetelo alla prova, Signore. Un Dio che ti dice mettimi alla prova, mette la prova là, mette la prova Confucio, mette la prova Buddha, non succede niente. Quante storie leggo di islamici che mettevano alla prova la Bibbia. Ma naturalmente ci sono anche conversioni che si convertono all'Islam, ma non perché hanno visto niente, nella loro zucca carnale hanno detto, oh io preferisco, tanto rispetto, ma non hai visto niente però nell'Islam, è solo tutta la tua mente carnale, non ci sono segni, non ci sono miracoli, non c'è un Maometto che ha adempito 300 profezie come Gesù. E allora tante sono le storie di gente, anche specialmente islamici, che hanno scovato, cercato, ricercato, indagato, studiato la Bibbia per dimostrare che è falsa e si converge. No. Questa qui è roba vera. È roba vera. L'unica cosa che dico, come fanno gli ebrei, dice non leggete il Nuovo Testamento, tutta stregoneria, dicono gli ebrei, i rabbini. E gli islamici lo stesso. No, non leggete il Nuovo Testamento. Perché? Perché è pericolosissimo per questi atei, per questi religiosi di legge del Nuovo Testamento. Molto pericoloso. Sai l'elettricità che tocca muore? Mm-hmm. E che c'è un capitolo nel Vecchio Testamento, che dice chi tocca vive.
Quale?
Isaia 53.
Isaia
53. È una fotografia, una radiografia, una raggi X di Gesù Cristo dal principio alla fine.
Una profezia.
Una profezia, Isaia 53.
Sì, sì.
Cioè, l'hanno letta a volte, senti storie. Quello è il capitolo che è proibito leggerlo nell'ebraismo. Proibitissimo. Se lo leggi, sei un rinnegato ebraico. La stragrande maggioranza non si avvicina neanche col binocolo. Uomini di Dio l'hanno letto questo capitolo degli ebrei. Aspetta, c'è un capitolo della Bibbia, voglio leggerti. E gli leggo, gli spiegano, vedi qua, è morto per noi, caricato dai nostri peccati, è stato afflitto, è stato seppellito in una tomba nuova, è morto coi ladroni. E molte volte senti gente che non ha mai sentito di ebrei e che dicono, smetti di leggere il Nuovo Testamento, non sono cristiano, non ci credo, amico mio. Questo è Vecchio Testamento.
Sì, sì.
Vai dal tuo rabbino e digli che te lo spieghi. La spiegazione migliore che hanno trovato è che si riferisce a Israele, ma col fischio, o meglio col fiasco.
Grazie Gesù.
Allora guarda, caro Beppe Grillo, grande comico, e da grande comico hai fatto un altro numero quando hai detto che non c'è, che Dio, no, che Dio non c'è perché non sappiamo su quale pianeta abita. Mm-hmm. E qualcosa di più furbo lo potevi scovare. Guarda, io ti dico questo, caro Grillo, uno scienziato serio che non sia solamente un clown, prima di asserire una cosa la mette prima alla...
La prova?
Prova. Lo stesso di un ateo. Se l'ateo è onesto, l'incredulo, il nulla, sai, ci sono i nulla tenenti e ci sono i nulla credenti. L'ateo è un nulla credente. Mm-hmm. Allora, se l'ateo è onesto, prima di asserire che Dio non c'è, farà la prova come qualunque scienziato serio, che sono rimasti pochi oggi, e la farà di persona. Io direi a qualsiasi amico ateo, fai la prova. Non devi credere né a me, né a lui, né a nessuno. Non credere a un cristiano, ma neanche a un ateo. Ma fai la prova di te stesso, sulla tua pelle, nel tuo cuore, e poi vedi se Dio funziona o no. Vedi se Dio ti parla. Vedi se non ti regala il suo amore. Ma c'è una piccola condizione. Se ogni cosa c'è una condizione, no? Lo devi fare con tutto il cuore. Quanto costa? Niente. Niente. Quale religione devi unirti? Nessuna, se non vuoi. Oppure scegliene una. Cerca, perché oggi la maggioranza sono schifezze, sono il monezaico con una croce sopra. Attenzione, delicato cercare una chiesa. Dio ci aiuti noi a essere buona, Dio giudice. E allora si vedrà se c'è qualche bigotto con i paraocchi. E chi è il bigotto? Infatti l'ateismo, per chi non lo sapesse, è una forma di religione, tutti gli effetti. Sai che gli atei hanno un Dio?
Ah sì?
Sì.
Come si chiama?
Il nulla.
Il nulla.
Sai che c'hanno anche una loro dottrina?
No.
Sì.
Quale?
La confusione.
Non è sai, dottrina.
Sai che hanno una condotta morale?
Sì, quale?
Ognuno può fare quello che gli pare.
Ah, quello è vero, quello
e
vero.
La maggioranza di queste cose, sperando di non essere visti. E sai che c'hanno anche una verità?
No.
Sì, è quella che ciascuno si inventa.
È vero, ognuno crede quello che vuole, sì, è vero.
Sai, sì. Tu quando evangelizzi dici, this is truth, is true for me,
that
is true for you, but it's not truth for me.
Sì,
this
dico.
Is my truth, traduci.
Così dicono per le strade quando andiamo a evangelizzare, dicono, ma quello che tu dici è vero per te, ma non è vero per me, io ho un'altra verità.
Hai capito? Così la verità è diventata soggettiva, invece di oggettiva, così sì, è, sì. Basta. Che non credono negli assoluti, non c'è un assoluto, perché negli assoluti credere in Dio, no? Non ci sono assoluti, tutto è relativo, l'ha detto Einstein, ma vedi un po' se Einstein dove è andato a finire, su o giù. All'aria condizionata o in caldaia? Beh, dovremo scoprirlo. Signore Gesù, cosa dice Dio in conclusione, Angela? Provatemi! Allah dice provatemi? Maometto dice provatemi?
No, dice ubbiditemi.
No, se tu discuti sul Corano devi venire lapidato. Non si discute. Ma caspederina della dindirindina, ma è pieno di errori. Silenzio! Tagliare la testa! Ma ci sono contraddizioni, lapidato, questo è il Corano. Ma possiamo dire, perché vedo che qua dice Roma, qua dice Toma, alla lapidazione. Cioè praticamente il Corano è una collezione di proverbi, no? Perché Maometto ha imparato un po' da tutti, no? Dalle regioni pagane, ha imparato dai giudei, imparato da, sai che sua madre di Maometto era ebrea. Era ebrea.
Oh, wow.
E quindi, cioè lui ha imparato un po' dappertutto, era un genio delle battute, dei motti, dei proverbi, ha messo tutto insieme, però Dio dice provatemi. Se gli esami ci provassero Maometto, dice, mostrati, niente. Se provassero Allah, mostrati, niente. Poi io suggerirei, provate Gesù Cristo. Dicono, ma la Bibbia si contraddice. Ma io dico che contraddice loro, invece. Il mondo ha provato tutto, tutto ha provato. Il mondo ha provato ogni cosa, però non hanno provato Gesù. Grazie alle chiese che lo hanno disonorato talmente che la gente ha paura di Gesù adesso. E guarda le chiese, se salvi chi può. Guarda nella storia, roghi, mettevano sui roghi, le crociate... Perché Dio non ha benedetto le crociate? Su 9 crociate ne hanno perse 8. Hanno vinto la prima per il rotto della cuffia perché gli islamici stavano dormendo. Le altre 8 ne hanno perse 2. Perché? Perché sono del diavolo. Venivano da religioni false. Non c'erano religioni più che la religione, perché nel cattolicesimo c'è un sacco di pecore. C'è i capi, le guide, i faraoni seduti sulla portantina. Insomma, il mondo ha provato tutto. Ha provato ogni tipo di droga, droghe finanziarie, politiche, droghe sociali, le guerre hanno provato nel mondo. L'oppressione dei poveri, banche, state ascoltando? La disonestà, politici, ci siete? L'inganno! E quale frutto dell'albero del bene e del male che il mondo stolto non abbia provato? Li hanno provati tutte! Ogni inghippo del diavolo hanno provato. Non c'è un falso profeta, un imbroglione, un qualunque tipo di Hitler che il mondo non ha provato. Tutto hanno provato e ancora non capiscono che hanno bisogno di Gesù, non delle religioni. Perché sai, un trucco del diavolo è che quando tu evangelizzi un ateo, automaticamente, qual è la risposta standard? E che mi fa un po' arrabbiare quando vedo in TV dei dibattiti e questi cristiani che si perdono in un bicchiere di acqua. Questi atei attaccano le crociate, le chiese ipocrite, i pedofili, il Vangelo di prosperità. Ma questi dovete dirgli d'accordo, d'accordo, ma io sono d'accordo con queste cose. Anzi, peggio di come tu dici tu. Ma cosa c'entra con Dio? Cosa c'entra con la Bibbia? Cosa c'entra con Gesù? Cosa c'entra col Vangelo? Cosa c'entra con l'amore di Dio? Cosa c'entra col Calvario? Cosa c'entra con la salvezza gratuita? Cosa c'entra col perdono che Dio ci regala? Tu mi stai facendo la lista dei farisei di ieri, di oggi e di domani, ma sono d'accordo. Non sono solo farisei, sono mezzi indiavolati, ma non mi interessa la religione, devono dirgli. Io, dibattiti, io non posso più guardare perché mi arrabbio. Ma volete dirgli che non ce ne frega niente della religione? Questi atei dicevano, però guarda, vedi, il cristianesimo ha fatto guerre, ha ucciso. Dicevano, ma sono d'accordo con te, è sbagliatissimo. È Vecchio Testamento, Dio ha fatto genocidio. Non ha fatto nessun genocidio. Sì, a Canaan ha distrutto gli Amalechiti Gebusei, tutti gli Ei, lì e Cananei, e quello non era genocidio. Ma sì, li hanno ammazzati tutti. Era giudizio. Dio ha mandato un giudizio, come l'ha mandato a Sodoma e Gomorra, come l'ha mandato nel diluvio, l'ha mandato a Canaan. Perché? Perché sacrificavano bambini, eccetera, eccetera. Bevevano sangue come aperitivo, scannavano i nemici, un bicchiere sotto la gola e facevano l'aperitivo e sacrificavano i bambini. Cana non c'è stato nessun genocidio, è stato un altro diluvio universale limitato a Canaan, è stato un altro Sodoma e Gomorra limitato a Canaan, è il giudizio di Dio. Come il mondo del diavolo può buttare due atomiche su Nagasaki e Hiroshima, fare una guerra mondiale, uccidere 50 milioni. E Dio non ha il diritto di estirpare la zizzania, estirpare l'erbaccia, distruggere, no, punire Sodoma e Gomorra e Canaan. Nessun genocidio. Guerre comandate, circoscritte solamente in Israele per 22 anni. Uno spazio di 22-25 anni, ho calcolato nel libro di Giosuè. Uno spazio di 25 anni Dio ha comandato la punizione di Canaan. Punizione! Va bene? Quindi non fatevi imbrogliare da questi atei che vi dicono Dio ha fatto genocidi. Dio non fa genocidi. Dio costruisce, se non funziona, niente, lo distrugge, lo punisce. E allora il mondo non ti regala niente, sai? Il mondo è un oppressore spietato. Devi pagare il bicchiere dell'acqua. Guarda, la Cina è talmente inquinata che, ho visto un articolo, vendono bombolette di aria pura, lo sai? Sì. Si porta una bomboletta in tasca, così come tu ti porti il piccolo termos del tè, allora bomboletta che si respirano aria, come se fossero sott'acqua, sono sotto inquinamento, va bene? Vendono l'aria adesso, ma prima la inquinano e poi ti vendono l'aria fresca. In nome di cosa? Del Dio mercato. Il Dio mercato deve andare avanti, il mercato mondiale. Come fanno a non inquinare? Devono inquinare perché questo è il mercato. Ciechi, stolti. Stanno distruggendo la creazione di Dio. Però il Signore risponde, provatemi, mettetemi alla prova. Dio non è come le religioni false, non è come le chiese cristiane 99% false, putrefatte, piena di ossi di morti, serpenti, razza di vipere. Chi? Le chiese cristiane tradizionali? La maggior parte, non dico tutte, solo 99%, non voglio esagerare, va bene? Ma frate Giuseppe, ma legge nella Bibbia, Matteo 23 è tutto lì, leggete e siate scioccati, è Gesù che parla, non, queste cose non le dite io. Allora, andiamo a Isaia 55, va.
Isaia 55.
Ecco, qui c'è Nel mondo ti vendono l'aria che respiri, l'acqua che bevi, tutto. Parcheggi una macchina, devi pagare. Tutto, ti vendono tutto, 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 tutto. Ma in Isaia 55 cosa dice? Dio al mondo che è assetato, affamato e disperato? Angelina, per favore.
Dall'inizio?
Sì.
O voi tutti che siete assettati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Isaia 55, 1 e 2.
Gesù sta dicendo, provatemi.
Wow.
Dio dice, mettetemi alla prova.
Grazie.
Se è assetato, venite a bere gratuitamente. Vai in un bar, un bicchiere d'acqua. Pronto, qua, un euro. Gratis.
Sì.
Ma io non c'ho soldi per andare a mangiare. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Nello spirito, il corpo di Cristo, Dio vi benedirà. E poi arriveranno anche le benedizioni materiali, perché la parola ti insegnerà anche a meritarti quelle. Venite, comprate senza denaro, senza euros, senza pagare vino e latte. Perché spendete per ciò che non è pane? Perché pagate le tasse? 50% di tasse. Devi lavorare 6 mesi per un branco di ladroni. Ma la mafia fa pagare il pizzo. Io mi ricordo, ero in Puglia, e un amico mi diceva, qui devo pagare la mafia perché c'è un negozio di formaggi. Ho detto, quanto paghi? Il 15%. La mafia è meglio di quella del governo. Il governo è così tanto antimafioso, sai perché? Perché non vuole concorrenza. Cioè, perché deve fare il calcolo. Io il 50%, quello è il 15%. Arriva al 65% che dovrei prendere io perché sono politico, eletto democraticamente. Una sorella mi ha scritto, anzi guarda, noi arriviamo al 70% di tasse.
Mm-hmm. Sì. Sì.
Ladroni a piede libero.
E Dio è lì che ci aspetta a dare tutto gratis se solo diamo il nostro cuore a Lui, ma in sincerità davvero. Allora funziona. Per me è stato incredibile, è stata una sorpresa che la mia mente non riusciva a capire. Come si può vivere per Gesù, con Gesù, senza preoccuparti di te stesso? Perché quando vi ho conosciuto ero programmata mentalmente come nel mondo. Lavori, ricevi stipendio, vivi. Lavori, ricevi stipendio, vivi. Se no, non vivi, se non fai come dicono loro. E quando ho iniziato a lavorare con voi, ho visto che tu dimentichi te stesso, i tuoi bisogni, i tuoi soldi, tutto quello che tu hai bisogno, dimentica. Preoccupati delle pecorelle del Signore, mettere in pratica la Bibbia, e Dio si prenderà cura di te. Ho visto che funziona e non aveva senso e non potevo capire ma come è possibile. Però Dio funziona come dice in Isaia 55. Se tu vai a Gesù con il cuore sincero, fai tutto quello che puoi, Lui si prende cura di te. E i tuoi bisogni alla fine Lui si preoccupa Lui, ma non serve tanto per vivere. Non devi arricchirti, avere di tutto quello che il mondo ti offre. No, quello che ti serve per vivere il Signore te lo dà. Non vuole neanche viziarti per diventare orgoglioso e superbo, ma quello che ti serve. E adesso, dopo tanti anni, continua ancora a farlo. Lo fa attraverso i fratelli che inviano le offerte, le decime, Dio li benedica, ma è sempre la mano di Dio che si prende cura di noi. Se noi con tutto il cuore facciamo gli affari del regno di Dio, allora Lui sì, come dice in Isaia 55, una scrittura completamente diventata realtà nelle nostre vite.
Gloria, Signore.
L'abbiamo messo alla prova e ha funzionato.
Gloria, Signore. Ma anche prima, quando evangelizzavamo tutti i giorni nelle strade, adesso la radio ci prende un sacco di tempo, però qualcosa riusciamo a fare. Abbiamo una squadra fuori adesso per alcuni giorni.
Sì,
tutti
sì.
I bambini e i ragazzi sono usciti. Ah, Signore, ma anche prima della radio, ti ricordi? La radio ha cominciato 10 anni fa?
Sì.
Diciamo circa nel
2014.
E tu quando è che ti sei unita a noi?
2002,
quindi 12 anni senza radio.
Sì, sì.
Il Signore provvedeva?
Certo, ma come ti ho detto, non tutto quello che tu sogni di diventare ricco, no, quello no, perché non ti serve. ma il Signore ti dà quello che hai bisogno.
Abbiamo passato situazioni impossibili finanziariamente, il Signore ha provveduto?
Sì, sempre.
Miracolosamente?
Sempre.
Veramente?
Sì.
Guarda, uno non può dire, io sono più generoso di Dio, io sto dando più di Dio. Nessuno può dire questo.
No.
Perché Dio sempre è là. E lui aspetta, aspetta a vedere. Quando niente si muove, interviene l'angelo. E posso raccontarti un sacco di storie, tu sì. Le conosci.
Sì.
Allora,
funziona.
Fammi finire questo piccolo messaggio. Romani 6:23, Angelina, ti prego.
Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 6:23.
Il mondo ci chiama e ci dà un salario. Sai che il mondo dà salario. Sì. Non dico sì. Solo soldi,
grazie.
Hai capito, mensili, soldi mensili che non ti bastano neanche arrivare a sbarcare il lunario. Il salario del mondo è la morte.
La morte.
La morte. Vai all'ospedale, non c'è neanche abbastanza soldi per pagare i ticket. Gesù invece, il salario di Gesù non è la morte, è la vita eterna, è il perdono, è l'amore di Dio, è il regno di Dio. Sai che il regno di Dio non ci saranno euro, dollari, eccetera?
No, non credo.
Non so se potrebbero usarle per spazzare le strade, ma non è il caso. Gesù ci regala tutto, ma il mondo rifiuta quello che Dio darebbe al mondo gratis e preferisce quello che il mondo dà a caro prezzo. Il salario del peccato è la morte. I popoli del mondo, accecati dal loro ateismo, nientismo, nullismo, nichilismo. Non vuole Dio perché dice, religione, la religione è la creazione di Satana. La religione l'ha creata il diavolo, Dio ha creato Gesù e i suoi figli. È stato ucciso dai religiosi, amici atei, Grillo, amico mio, non ti ho mai incontrato, ma permettimi, se mi dai permesso, ti chiamo amico. Prova Gesù. Gesù è venuto qui a dire, vi chiamo amici. Giovanni 15, 13, 14. Vi chiamo amici. Arriva Maometto e dice, voi siete schiavi di Allah. Grazie. Eravamo schiavi prima che arrivassi Allah, siamo ancora schiavi. Invece Gesù, Giovanni 15, dice, vi chiamo amici. Dio ha mandato Gesù qui per farci diventare amici, non pelandroni religiosi, quello che lo portavano in spalla, quello là, o Vangelo di prosperità. Allora diciamolo, diciamoglielo al mondo ateo. Mondo ateo, mondo agnostico, mondo che non credi, mondo anarchico, comunista, fascista, prova Gesù. Lascia perdere la religione del diavolo. Prova Gesù. Non abbiamo niente da perdere, se non il nostro. Quando andiamo da Gesù, cosa perdiamo, Angela?
I dolori, il mondo.
Le malattie, la morte.
Male, la morte.
Beh, sì. Perdiamo il nostro. Cosa perdiamo a provare Gesù? Cioè, se provi una religione, ti possono rastrellare tutti i soldi, si chiama Vangelo di prosperità. C'è gente che si lamenta, dice, il pastore mi diceva che se davo soldi, se è stato benedetto, ho dato soldi e non sono una benedizione, perché stai seguendo un falso profeta. Però se vieni da Gesù, quello che perdi è solamente il tuo egoismo, la tristezza, la solitudine, la tua vita senza scopo.
Gli inganni.
Mentre Gesù invece rappresenta il regno di Dio, la sua salvezza. Gesù rappresenta la salvezza di Dio, lo scopo nella vita che Gesù ti dà. Adesso, subito e anche in eterno. L'amico Grillo dice di rifiutare Dio creatore. Però accetta questo Papa, perché lui dice che da tutte le apparenze sembra che si può ragionare, dice con lui.
Con il Papa?
Sì, con la mente carnale può ragionare. Ma se questo Papa non sa neanche chi è Dio, non ha idea di chi è Dio, Ogni tanto fa predica eccezionale, sempre col bigliettino davanti però. Deve avere un segretario che è forse cristiano sul serio, non sappiamo. Però quando parla a ruota libera, caro mio, altro che marxismo, Lenin, eccetera, io prego che un giorno Grillo possa venire a contatto con la verità. La quale verità non è un'ideologia, è una persona, c'ha un nome. Angela, Giovanni 14, verso 6, vai nel nome di Gesù Cristo e io mi fermo.
Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6.
Quindi la verità non è un'ideologia, non è un comunismo, un fascismo, non è un'istituzione, la santissima, super santa Chiesa. Ma smettetela di predicare queste baracche. Smettete di predicare la vostra religione che non vale niente, o la mia religione. È solo Gesù. In qualunque, nella chiesa migliore del mondo, c'è solo una cosa che vale la pena, il resto è fango, è Gesù Cristo. Il resto, come ha detto Abramo, Genesi capitolo 18, ha detto Abramo a Dio, Signore, voglio rivolgere la mia parola a te. Signore, ha detto, e poi ha aggiunto, io che sono polvere. Abramo è andato da Dio, gli ha detto, io sono polvere. E tu mi vieni a dire che la Santissima Chiesa, la grande, la madre Chiesa, o la zia, quello che è. Ma volete togliervi di mezzo? Mi fate ombra. La Chiesa sta facendo ombra, adombrando il Dio del mondo. Sta eclissando, è un'eclissi solare, spirituale, che la Chiesa non fa vedere Dio, perché è così piena di monnezza, di pedofili, di ipocriti, di Vangelo di prosperità, la super grazia, che la gente non riesce più a vedere Dio. Allo stesso come ai tempi quando Gesù venne dai farisei, che la gente non credeva più niente. Dio doveva mandare Gesù. Appena arrivato, la religione, oh, ammazziamola più presto, perché questo qui ci fa perdere il potere. E l'hanno fatto ammazzare. Mi fermo. Però, grazie a Dio per le pecorelle in queste chiese, perché sì, siamo nella Laodicea, l'apostasia, con certi pastori e certi predicatori, insegnanti falsi, e altri che sono semplicemente ingannati o... Ma queste chiese sono piene di pecorelle dolci che semplicemente ignorano la Bibbia, non conoscono la Bibbia, perché le hanno addestrate a ascoltare solo l'interpretazione dei predicatori. Per questo dico sempre, e tutto quello che dico, fratelli, per cortesia, analizzate alla luce delle scritture se corrisponde alle scritture. Tutti sbagliamo, io sbaglio, tutti possiamo fare errori, abbiamo bisogno di essere sostenuti dai fratelli che anche a volte devono correggerti. Dio benedica queste pecorelle, tantissime pecorelle in queste chiese che sono sincere, veramente hanno solo bisogno di addestramento e di udire dal Signore e camminare sulle sue loro gambe. Mi fermo, ma andiamo avanti, ma lo Spirito Santo va avanti.
Grazie Gesù. Mettiamo un canto allora. E dopo questo canto parleremo, hai menzionato, sul soggetto della conversione degli ebrei.
Non mancate quello, fratelli. Questo è dispensazione.
Sì, ne abbiamo parlato già, però ci sono alcuni punti che non abbiamo ancora portato chiarito alla luce.
Sì.
Specialmente dal capitolo 11 di Romani. Questo tutto capitolo parla degli ebrei e chi sono oggi negli occhi di Dio, che posizione hanno loro. E specialmente c'è la scrittura che parla della pienezza dei gentili in Romani 11, che vogliamo oggi commentare e spiegare bene. Quindi dopo questo canto andiamo allo studio di Romani capitolo 11.
La pienezza dei gentili. E poi verrà la fine.
Ascoltiamo il canto Ama e capirai.
Sempre ho chiesto il perché, sempre ho domandato a te, dimmi perché c'è il dolor, quando il mondo cerca amor. Una parola solo mi hai dato, come risposta ai miei perché, mi hai detto ama vuoi capire, vedrai la luce sgorgare in te. Ama, ancora dici a me, ama e capirai perché. Ama, non resterà il dolore, troverai l'amore. Aimer chacun comme un ami, aimer jusqu'à donner sa vie. Liefde is delen ieders leed, zo wat vreugde je deelt. Ama, si queris ser feliz, ama, y tú murmurarás. Ama, y así descubrirás alegría. Liebe, dann findest du die Frost. Liebe, und du bist in die Frei, und dein Leben wird neu. Ama, si quieres ser feliz, ama, y todo cambiará. Ama, y así encontrarás la alegría. Find it's really true that your life can be new. Ama, ancora dici a me, ama, e capirai perché. Troverai l'amor. Ama, ancora dici a me.